Oggi siamo in Fiera Milano City a Fa la cosa giusta, c'è lo stand di Radio Popolare e noi trasmettiamo da qui. Oggi sapete, non proprio tutte le trasmissioni, ma noi ci siamo, venite a trovarci. Vi aspettiamo al padiglione 4, stand 18. Sembra un aereo, ma invece è uno stand che vola alto perché vi racconta cose belle. Allora, Palestine Hurra, fumettisti per la Palestina libera, sono in mostra qui in fiera, noi fra poco ve ne parliamo, infatti abbiamo invitato il curatore che verrà a raccontarci chi hanno invitato. Ancora un'altra mostra qui in fiera, meglio un assaggio di una mostra che sarà più ampia in autunno, del nostro Raffaele Masto e le foto della sua Africa. Morire di classe, il libro storico di Carla Cerati e Berengo Gardin, e una mostra nel centenario della nascita di Franco Basaglia, per non dimenticare come erano i manicomi una volta. E ancora due appuntamenti da non perdere: Cézanne e Renoir a Palazzo Reale di Milano e Piero della Francesca al Pol di Pezzoli. Ora non so se riusciamo a farci stare tutto, vediamo. Comunque ben trovate e ben trovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali con me, Tiziana Ricci, e qui vicino a me la mia collaboratrice Emanuela Accinno.
Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
Allora, sei arrivata in fiera, come ti sembra?
Assolutamente. No, molto
tanta
bella,
gente.
Eravamo già anche l'anno scorso.
Hai fatto fatica a trovare lo stand?
Ma io mi perdo sempre, però meglio dell'anno scorso.
Comunque noi siamo una stella polare, siamo al primo piano, padiglione 4, come ve lo dicevi, dicevo, stand DC8. E adesso andiamo subito in viaggio e lo facciamo con il primo ospite che è qui con me, Alino.
Salve, salve a tutti, ecco.
Buongiorno Alino. Alino, che insieme a Gian Sandro Morelli ha curato questa mostra, di cui non so se ho letto bene il titolo.
Beh, anche io non lo dico benissimo, gli arabi direbbero Palestine Hurra.
Ecco.
Noi abbiamo giocato un po' con il titolo anche Hurra, perché ha questo senso anche, no, di slogan quasi, ecco. Però in verità la verità è che il titolo significa Palestina Libera.
Palestina Libera, e infatti si tratta di una mostra che ha avuto un grande successo in un museo a Napoli,
sì,
vero?
Sì, sì, sì.
Dove era?
Beh, al complesso di San Domenico, in pieno centro, la Basilica di San Domenico, un posto curato dal Comune di Napoli, che ce l'ha dato anche in maniera, come dire, coraggiosa, dato l'argomento, ovviamente, come immaginate, e è stato lì un mese e più, e anche in maniera abbastanza inaspettata ha raccolto, noi non avevamo manco il biglietto, quindi non avevamo modo di contare effettivamente, però abbiamo diciamo ragionato su almeno un 5.000 persone, che per una mostra...
Vabbè, è andata benissimo.
Sì, molto bene.
Adesso sì. La potete vedere qui in fiera, al padiglione 3, giusto?
Padiglione 3 dell'Arci Lombardia.
E quindi là in fondo, dove ci si occupa di pace, di
no? Associazionismo, esatto,
ecco.
Sì, sì.
Perché infatti è organizzata, sostenuta dall'Arci, no?
Dall'Arci, sì, sì, che diciamo meritoriamente ce l'ha chiesta dopo averla vista a Napoli.
Senti Alino, io dicevo, una collettiva di fumettisti, chi avete invitato, chi sono?
Beh, appunto, io ho cercato proprio con un'esigenza anche personale, umana e politica, di fare una mostra sulla Palestina. È una mostra che, dico sempre, appunto, ha avuto anche successo, ma è una mostra che onestamente avrei preferito non fare. È una mostra che nasce dal dolore e dalla morte, quindi insomma avrei preferito fare una mostra di Snoopy e di altro, ma diciamo era importante che qualcuno iniziasse a parlare, anche l'arte iniziasse a parlare di questa cosa. Quindi diciamo ho raccolto, sono partito da un progetto vecchio che si chiama Cufie e Matite per la Palestina, un progetto napoletano del 1988 che racchiudeva già allora dei nomi enormi del mondo del fumetto italiano, come Mino Manara, Andrea Pazienza, Mattotti, Altan, Crepax, Magnus, cioè c'erano veramente già il gota del fumetto italiano, ed è rimasto, era un portfolio che poi è stato diciamo ingrandito e allungato negli anni anche grazie alla figura di Gianluca Costantini, un altro fumettista ravennate molto politicizzato, che poi è arrivato a farne addirittura una versione di 100 fumetti per la Palestina.
Ah, però 100
addirittura. 100 disegnatori per la Palestina. Io da quello poi ho iniziato a raccogliere altri fumettisti italiani che avessero fatto cose sulla Palestina, altri ne hanno fatte apposta per la nostra manifestazione, altri ancora abbiamo trovato in rete soprattutto una parte, diciamo, straniera, soprattutto palestinese.
Senti, io sono venuta a vederla la mostra e c'è un personaggio di un fumettista palestinese che ahimè adesso è mancato, ed è un personaggio particolare, sempre di spalle.
Sì. Vuoi che te ne parlo? Si chiama Andala, è praticamente il personaggio a fumetti più famoso non solo della Palestina ma di tutto il mondo arabo, creato negli anni 70 da questo Najr al-Ahly, ovviamente è sempre difficile pronunciarlo per noi, che purtroppo, appunto, come dici tu, è mancato, ma in verità è stato ucciso dagli israeliani, diciamo, è stato proprio fatto sparire dagli israeliani. E appunto lui l'aveva pensato come un bambino che vede tutte queste storie raccontate in alcuni fumetti sempre di spalle, perché l'idea è che si sarebbe potuto vedere di faccia solamente quando poi la Palestina sarebbe stata veramente libera. Ovviamente lui non lo potrà più fare, speriamo che lo
possa fare qualcun altro e noi. Senti,
e appunto se posso continuare questa cosa, perché su questa cosa si è innestato un progetto di Francesca Germanti, che è una famosa fumettista italiana che abbiamo giù, che ha raccolto ben oltre 85 disegnatori italiani noti come Silver, Le Ortolani, gente anche abbastanza nota, a costruire il proprio personaggio nella stessa posa di Andala, che sta sempre di spalle. E c'è questo posterone uscito sull'internazionale, adesso l'abbiamo in mostra.
C'è anche un intervento del nostro amico Ivan, il poeta,
esatto,
no?
Esatto.
C'è un personaggino di spalle che ha pensato lui.
Esatto, il bravissimo Ivan Ariken, che era anche qui, diciamo, in fiera a fare la cosa giusta, sì. È stato invitato a parlarne.
Ecco, siccome io ho sempre un'attenzione particolare per le donne,
e
sapete che le donne fumettiste non ce n'è tante, no? Quelle che ci sono brave.
Molto brave.
Ecco, e ce n'è una brava, che è Elena Mistrello, giù da voi,
sì.
Che tra l'altro fa un racconto molto interessante, perché lei c'è stata di recente, no?
Sì,
in quei
sì.
luoghi.
Io sono partito proprio da questo, anche da Elena, perché lei, anche ahimè coincidenzialmente, è una ragazza di Monza, ha fatto un viaggio in Cisgiordania nel gennaio dell'anno scorso, e poi ci ha costruito sopra un fumetto completamente autoprodotto, con peraltro l'aiuto del Centro Sociale Boccaccio di Monza, e ovviamente si è purtroppo trovata catapultata nel periodo di ottobre, quando è uscito il suo fumetto, ma ripeto, coincidenzialmente con, ahimè, questo aspetto, diciamo, di
conflitto. Col 7 ottobre.
Esatto. Penso che l'uscita del fumetto fosse 8 ottobre. Pensato, quindi, diciamo,
addirittura.
Proprio
ecco. E infatti ha fatto un aggiornamento
adesso,
perché c'è anche il libro, no?
C'è un libro anche ben curato, che racconta benissimo il suo viaggio in Cisgiordania, partendo da un'esperienza di arrampicata della West Bank, cioè della Cisgiordania, di alcuni, diciamo, ragazzi palestinesi. E quindi è anche bello da vedere, a parte le immagini, ovviamente la grandezza del fumetto, no? Diciamo il possedere immagini insieme al testo, diciamo la letteratura disegnata, come si diceva una volta. Quindi immaginare la vita in Palestina attraverso gli occhi di una ragazza italiana, con le difficoltà che comporta.
Allora, noi vi abbiamo dato un assaggio, adesso dovete venire qua, vedere la mostra e comprare il libro di Elena Mistrello.
Esatto.
Che pensavamo di avere qui stamattina, invece è stata chiamata per altri impegni,
sì, esatto,
altrove,
sì,
no?
Sì, sarà sempre da questa
però
parte.
Però oggi pomeriggio ci sarà lei.
Lei ci sarà nel pomeriggio a Bricola, allo spazio Wow, che pure con Luisa, sempre di Radio Popolare, ne parleremo.
Ecco, ne parleranno, quindi visitate la mostra, comprate il libro, che è interessante, bello. E Alino, grazie. Tu volevi aggiungere qualcosa?
No, io volevo aggiungere la mostra, ripeto, sta avendo un certo successo e me la stanno chiedendo anche dappertutto. L'Arci è stata fondamentale,
piacere.
Noi poi la porteremo anche sempre grazie all'Arci, anche ad Avellino, a Lecce, a Verona, quindi ci saranno molte altre tappe. Siamo già stati a Matera e saremo anche a Roma. Quindi cercateci anche sui social, abbiamo un profilo Instagram e ahimè ne parliamo, sperando che prima o poi non ne parleremo più.
E cercandovi sui social cosa si cerca?
Sempre Falastin Urra. Falastin Urra come titolo, come
Falastin
il titolo.
Falastin Urra con l'H, no?
Con l'H,
davanti.
Sì, sì.
Grazie ad Alino, vi ricordo che la mostra la trovate in fondo al padiglione 3, praticamente quando entrate, scendete con la scala mobile, là in fondo ci stanno loro. Ciao!
Cora, ciao!
Ciao! Vi ricordo dunque che oggi trasmettiamo I girasoli girano qui a Fa la cosa giusta, e c'è un'altra mostra là al padiglione 3, un assaggio di mostra a cui noi però teniamo tantissimo perché sono le fotografie del nostro Raffa. Allora, una delle mostre che sicuramente non vi potete perdere è quella del nostro caro, carissimo Raffa, che è Raffaele Masto. E sapete che gli abbiamo dedicato quest'anno, 2024, gli abbiamo dedicato il calendario. Veramente ce l'ha dedicato lui, perché ha fatto i suoi viaggi in Africa che si sono trasformati in bellissime fotografie che oltretutto ci danno una visione dell'Africa diversa dal solito, Sara, perché solitamente noi quando parliamo di Africa spesso, insomma, parliamo dei problemi dell'Africa, no? Delle cose che fanno soffrire, che fanno stringere il cuore. E lo faceva anche lui quando faceva i suoi reportage, però con le fotografie portava qui la bellezza dell'Africa.
Ci portava un po' con lui nei suoi viaggi, e effettivamente la scelta è iniziata proprio con la tua idea di fare il calendario, di far conoscere anche questo pezzettino, no, del nostro Raffaele, anche a chi non poteva così carpire da lui qui in redazione tutti i piccoli particolari sui suoi viaggi. Ecco, da quella scelta lì di far vedere le foto di Raffa nel nostro calendario, la cosa sta andando avanti, e da un calendario stiamo portando avanti l'idea di una mostra. Lo stiamo facendo come sempre con la rivista Africa, il gruppo di amici di Raffa, che è legato anche quello alla rivista, e che con i quali poi si sostiene anche il premio Raffaele Masto.
Non diciamo ancora dove, perché
E neanche quando,
però sappiate che ce l'abbiamo in cantiere, e vi diamo un piccolo assaggio in questi giorni. Se venite qui a trovarci in fiera, a Fa la cosa giusta, potete vedere anche qualcuna delle sue fotografie, che non sono tutte, sono di più di quelle che trovate sul calendario, c'è qualcosa in più.
C'è parecchio di più, no? Anche quelle che verranno poi scelte per la mostra sono molte di più. Quelle che sono esposte qui in fiera Fa la cosa giusta sono un po' di più rispetto a quelle del calendario. Tutte ci raccontano dei piccoli momenti di vita quotidiana dell'Africa, e poi Titi, ci fanno sempre molto sorridere,
sì,
quelle in cui c'è Raffa, no? C'è il nostro,
sì,
Raffa immerso nella sua terra d'adozione.
Tutto felice, infatti qui per esempio lo vediamo su un motorino dietro un ragazzo nero che lo accompagna non so dove, perché lui non frequentava gli alberghi, i ristoranti dove vanno spesso i giornalisti, no? Lui stava in mezzo alla gente, no? Ma la cosa bella era quando ritornava in redazione, ci chiamava te, chiamava me, Titti, guarda le foto, e ci faceva vedere tutte queste foto nelle quali metteva tutto il suo entusiasmo,
sì,
il suo sguardo, no?
Sì, siamo stati dei privilegiati anche,
sì,
un po' in questo, nel suo modo proprio di...
Infatti io gli dicevo, ma Raffa, ma dobbiamo fare una mostra. Sì, ma Titti, ma quando, ma dove? Ma adesso la facciamo.
Adesso
però
la facciamo e siamo contentissimi di farla. Ci stiamo mettendo tutto l'impegno necessario, tutta l'attenzione necessaria, si sta... No, ci stiamo lavorando,
certo,
con calma a questa mostra, però ecco, ci piaceva anche l'idea di presentare questa preview,
sì,
della
vi
mostra.
Vi diamo un assaggio.
Un piccolo assaggio
e poi
ci diamo appuntamento.
Succederanno grandi cose.
Vi aspettiamo tutti anche più avanti, e adesso approfittatene. Trovate anche il calendario in occasione, no, di,
sì,
questa,
sì,
preview della mostra.
Certo, trovate noi, trovate tutto. Grazie Sara.
Grazie a te.
E adesso parliamo di un libro storico, fotografie che sono più efficaci di 100 convegni, che raccontano la vita nei manicomi, prima di Franco Basaglia, i manicomi prima di Franco Basaglia e quindi della legge 180, luoghi di emarginazione, poveri, reietti, donne, uomini abbruttiti, gli occhi persi nel vuoto, privati di ogni diritto, privati della dignità ed esclusi dalla società. Luca Formenton con Il Saggiatore ha deciso di riportare in vita questo libro, un libro che è del 69, e quindi siamo a una riedizione e è una mostra molto toccante. Tu Manuela conosci questo libro?
Sì,
Morire di classe.
Sì, l'ho incontrato durante i miei studi all'università nel corso di storia della fotografia ed è stato un po' uno shock. Shock nel senso, sapevo, conoscevo la situazione dei manicomi, ma quelle foto mi hanno creato una sorta di momento zero. Io ho capito realmente cosa volesse dire provare a immaginarmi la vita di quelle persone.
Ecco, e quindi Manuela adesso ci ha illustrato bene, no, la forza espressiva di queste immagini che sono potentissime. Come vi dicevo, Luca Formenton con Il Saggiatore ha deciso questa riedizione proprio pensando ai giovani. Allora, Luca Formenton, questo è un libro storico e avete deciso una nuova pubblicazione.
Questo è un libro storico e tutti quelli che hanno la mia età se lo ricordano, perché ce l'avevamo sulla scrivania negli anni 70 o davanti alle... insomma, era un libro manifesto.
Tutto cos'era, il 69?
È scritto nel 69, se non ricordo male, 69-70. Quando noi abbiamo rifatto gli scritti di tutti gli scritti di Basaglia, che è riuscito, c'è una nuova edizione quest'anno, chiacchierando con Alberto è venuto in mente, proprio venuto in mente a me, ha detto: ma Morire di classe, che fine ha fatto? E ci siamo accorti che veniva venduto a cifre astronomiche su eBay, e ho detto: ma bisogna rifarlo assolutamente il libro.
Sì, anche perché quest'anno poi si ricorda la ricorrenza.
Quest'anno c'è la ricorrenza del cent'anni di Basaglia, la legge, l'anno scorso i 40 anni della legge 180, insomma qualcosa andava fatto. E secondo me questo dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, è quello che dirò fra un po', che la forza del libro stampato, nonostante tutto questo mondo liquido che ci circonda, e non lo dico solo io perché sono un vecchio signore, ma è vero, è enorme. Cioè la forza dell'opera stampata, la riproposta di un libro, e infatti tra l'altro detto per noi sta vendendo benissimo anche, quindi anche da questo punto di vista qui è un modo di riattivare la memoria molto concreto. E la ragione di fondo perché abbiamo fatto questo libro era perché anche oggi sono passati tanti anni, però per le giovani generazioni vedere queste foto, leggere questi testi, si cerca di capire qual era la situazione manicomiale prima della legge 180 e l'enorme lavoro che hanno fatto Franco e Franca Basaglia per ottenere un mondo diverso, che poi ovviamente non è stato come loro volevano, perché poi, come ben sappiamo,
sì, non è stata applicata come avrebbe dovuto.
Le applicazioni non sono state fatte, però sicuramente le situazioni che vediamo in queste fotografie sono un ricordo di un'epoca che c'era e non così lontana, che la gente deve conoscere, e questa è la ragione principale per cui abbiamo rifatto.
Sì, perché poi soprattutto i più giovani forse non immaginano nemmeno quello che poteva essere il manicomio a quell'epoca.
Io voglio fare solo un esempio che non si dovrebbe mai fare, perché l'ho fatto vedere a mia figlia, che è rimasta senza parole quando l'ha vista, perché appunto non pensavano che cos'erano i manicomi fino a 40 anni fa.
Sì. Peggio delle prigioni praticamente.
Da un certo punto di vista sì, perché c'era la deumanizzazione totale.
E le fotografie sono più importanti di mille convegni, questo bisogna dire.
Fotografie, soprattutto di due grandi artisti come Benigno Verdini e Carla Cerati, assolutamente accompagnato a quel montaggio di testi sono...
I testi anche sono molto...
Esatto, montaggio di testi
toccanti.
Che scelti da Franco Basaglia, di Franca Ungolo, sua moglie, sono molto toccanti. Diciamo che l'insieme delle due cose ha un forte impatto e lo ha ancora adesso a 50 anni dalla prima edizione.
Allora, il libro edito dal Saggiatore, Morire di classe, ma come dicevo prima c'è anche la mostra di fotografie, che se non le avete mai viste io vi consiglio molto caldamente, perché fino al 9 di aprile le potete vedere al Laboratorio Formentini a Brera, in via Formentini al 10. E sono le fotografie di Carla Cerati, che purtroppo vabbè, non c'è più, e di Gianni Berengo Gardin.
Sì, indubbiamente, sai, aveva una quantità di materiale da scegliere Basaglia, perché l'ha studiato lui, non un grafico.
Vi aveva chiamato lui?
No.
Allora,
Carla Cerati doveva andare a fotografarlo per l'Espresso. Era un po' imbarazzata andare in un manicomio da sola.
Me l'aveva raccontato che gliel'aveva proposto.
E allora mamma ha detto: mi accompagni? Io ho detto: volentieri ti accompagno, però guarda che voglio fare foto anch'io. Ho detto sì sì, basta che le pubblichi dopo che io le ho date all'Espresso. E così siamo andati una prima volta, poi una seconda e una terza volta. Poi abbiamo portato le foto a Basaglia. Basaglia sono piaciute. Devo dire che io ho la mania di fare libri. Ho detto
quanti ne ha fatti? Più di 200.
264. Questo è il 265. Io ho detto, ma perché non facciamo un libro? Ah, lui ha detto, sì, benissimo. E ha scelto 40 foto mie e 20 della Cerati. Poi è uscito il libro.
Un libro storico.
Storico, che ancora oggi hanno fatto la riedizione, perché nelle università di psichiatria lo usano per far vedere come erano allora i malati.
Senta Berengo, lei quando è arrivato che impressione ha avuto? Si aspettava di vedere quella situazione?
E allora, Gorizia era stata la prima che c'era Basaglia. Era già molto meglio, perché lui dal primo giorno che è stato direttore ha incominciato i cambiamenti, non dopo un mese, due mesi del primo giorno. Invece Firenze, che abbiamo fatto dopo, è stato sconvolgente, perché era il peggior manicomio. Firenze, città civile, grande cultura, era il peggior manicomio dell'Alta Italia, il peggiore. Il sud non li abbiamo fatti perché erano ancora peggio.
Mamma.
E quindi è uscito il libro e è finita così.
Comunque devo dire che le fotografie hanno una forza espressiva incredibile, ancora adesso.
L'importanza della fotografia è questa, in questi casi. Adesso la fotografia è finita, perché con l'intelligenza artificiale faranno dei falsi terribili. Fanno già col Photoshop dei falsi terribili, ma poi con l'intelligenza artificiale diciamo ciao alla fotografia.
Però nei giorni scorsi ho intervistato Fontana, lui ha detto di no, che per fare la fotografia ci vuole l'intelligenza umana.
Ci siamo visti all'inaugurazione. Le foto di base sono belle, ma tante sono taroccate col Photoshop. Lui non la mette, ma...
Non la mette, no. Dice che quelli sono i colori della natura.
No, sono un po' forzatelli. No, ma ad ogni modo rimane un grande fotografo Fontana.
Senta, ma perché dice così la morte della fotografia con l'intelligenza artificiale? Sarà possibile capire anche la differenza, no?
False fotografie, situazioni che non sono, che non esistono. Ha visto quella,
sì, visto,
di Trump arrestato, Trump con le modelle.
Però sarà possibile distinguere, no? Se una foto è genuina o no?
No, obbligandogli a dire che è genuina, ma anche col Photoshop le cambiano, levano i pali, aggiungono i pali, li levano le macchine, ma nessuno lo dichiara che è taroccata. In America, se una foto è taroccata, sono guai, licenziati in tronco.
E qui da noi no, invece.
Poi da noi se ne fregano. Taroccano una fotografia e lo dicono, fanno un'interpretazione della fotografia, mi va benissimo. Però se non lo dichiarano, e nessuno lo dichiara, quasi nessuno.
Questo poi diventa pericolosissimo per le foto di cronaca,
certo.
La guerra,
certo.
Diventa uno strumento di propaganda.
Appunto.
Morire di classe, il libro edito dal Saggiatore con le fotografie di Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin, che sono in esposizione al Laboratorio Formentini in via Formentini al 10 a Brera fino al 9 di aprile. E adesso la nostra Manuela ci dà qualche indicazione.
Esatto.
Vai Manuela.
Allora, la prima che vi consiglio è a Villa Carlotta sul lago di Como. Fino al 30 settembre c'è la mostra L'Olimpo sul lago, Canova, Torvalze, Naiez e i tesori della collezione Sommariva, a cura di Fernando Mazzocca, Mariangela Previtere ed Elena Lissoni, ed è possibile vedere opere, stampe, disegni mai viste prima o comunque per la prima volta riunite insieme di questi grandi artisti. E i temi sono, vabbè, l'amore, l'amicizia, la virtù.
Allora, c'è anche da dire che Villa Carlotta è una cornice incantevole per una mostra, esatto, temporanea. È bella di suo, esatto, col suo giardino botanico meraviglioso. E questa mostra è curata da un grande storico dell'arte e critico che è Mazzocca e dalla direttrice di Villa Carlotta, che tra l'altro è anche una nostra abbonata e che se ci ascolta salutiamo caldamente.
Buone belle giornate.
Certo.
Mentre la Lodi, adesso andiamo a Lodi, c'è il Fari Collettivo organizzato da Platea, che è un'associazione culturale, ed è un progetto concepito come una serie di episodi. Il primo appuntamento con Fari Collettivo è in programma stasera. Per tutti gli altri...
Stasera che ora?
Esatto, allora stasera
non ce lo dicono
alle,
bene.
19:20. E praticamente ragionano sulla situazione degli artisti nel mondo comunque contemporaneo. E per tutti gli altri eventi possiamo trovare le informazioni sul sito info@platea.gallery. Quindi sono sicuramente eventi molto interessanti, molto particolari.
Grazie Emanuela, siete all'ascolto dei Girasoli, che ve lo ricordo per chi dormiglioni che si fossero messi all'ascolto da poco, siamo a Fa la cosa giusta ed è qui che vi aspettiamo al padiglione numero 4, dove potete vedere situazioni divertenti come la nostra Bea che sta ballando, eccola. E sono qui ad accogliervi con i biglietti della lotteria, con le magliette, con un sacco di cose belle che vi proponiamo. Padiglione 4, stand DC8. E adesso continua il nostro viaggio e andiamo a Palazzo Reale di Milano, dove c'è una mostra da assolutamente da non perdere. Sapete che io sono anche un po' critica a volte, no? Questa qui è davvero bella. Cézanne e Renoir.
Cézanne, la struttura compositiva, forme rigorose, a volte geometriche, linee scure. Renoir, l'armonia, atmosfere delicate, forme morbide, spesso indefinite. Nei 150 anni dalla nascita del movimento impressionista, una spinta rivoluzionaria per l'epoca, questa mostra mette a confronto le personalità e le opere dei due grandi, Paul Cézanne e Pierre-Auguste Renoir, due protagonisti dell'impressionismo che hanno poi anche influenzato le future generazioni di artisti, tra cui anche Picasso. 52 opere, alcuni capolavori, uno spaccato del lavoro dei due artisti, dalle prime tele degli anni 70 dell'Ottocento all'età più matura nei primi del Novecento, riuniti dal mercante d'arte Paul Guillaume, che considerava Cézanne e Renoir capiscuola di una pittura che era insieme classica e moderna, e dopo la sua morte dalla moglie. Queste tele poi confluirono nelle prestigiose collezioni dei musei di Parigi, il Musée de l'Orangerie e il Musée d'Orsay. Stefano Zuffi è uno dei curatori, lo incontriamo in mostra.
È un accostamento imprevedibile ma molto efficace, e questa scelta è merito di Cécile Girardot, la conservatrice del Musée dell'Orangerie, che ha proprio proposto un percorso inedito di relazione tra due artisti notissimi naturalmente, coetanei fra di loro, ma molto diversi per origini familiari, per stile, per scelte di vita. E tuttavia proprio questo accostamento si rivela qui in mostra particolarmente efficace, sia dal punto di vista delle relazioni artistiche tra Cézanne e Renoir, sia anche dal punto di vista delle relazioni personali, psicologiche, tra due figure in qualche modo antitetiche, ma complementari. È come se qui si capisse che Cézanne aveva bisogno di Renoir e Renoir aveva bisogno di Cézanne.
Cézanne è più definito, con le linee più scure, con una traccia più decisa, no? Invece Renoir più morbido.
Beh, intanto possiamo partire proprio da un aspetto personale. Cézanne è molto rigoroso, è anche solitario, tenace nelle sue ricerche, metodiche e continue per tutta la vita. Renoir, viceversa, è un uomo allegro, spiritoso, amante della compagnia, amante dei divertimenti e della gioia sotto tutte le forme. E questo si manifesta nelle rispettive nei rispettivi stili, nel senso che Cézanne ha sempre questa idea di costruire l'immagine con una composizione rigorosamente basata sulla geometria e affidata ad un tratto, ad un disegno molto pulito e molto preciso. Le linee scure, per esempio, degli alberi, no? Che vediamo nei paesaggi, che servono quasi da quinte o da regolazione dello spazio. Dall'altra parte invece Renoir ha questo senso del colore che naturalmente è catturato dal vivo, dalla natura, dal plein air, dal fatto di dipingere immergendosi direttamente nella natura, che è un po' la chiave dell'impressionismo e di cui Renoir è stato certamente uno dei fondatori.
Qui siamo in una stanza dove c'è un accostamento inaspettato in qualche modo, che è con Picasso.
È la sala finale della mostra che lancia, diciamo così, una luce verso il futuro. Renoir e Cézanne sono stati visti già dai loro contemporanei, diciamo verso la fine della rispettiva vita, della fine della rispettiva attività, quindi già nei primi anni del Novecento, come dei padri fondatori della modernità e delle avanguardie. Per cui in questa sala si rende, diciamo così, un piccolo ma interessante, forte omaggio al fatto che una figura femminile, un nudo disteso di Renoir è messo a confronto con una monumentale bagnante di Picasso e una natura morta di Cézanne è di fianco ad una natura morta cubista di Picasso. Questo per almeno segnalare che l'importanza di questi due artisti, di Renoir e di Cézanne, non si esaurisce nel momento dell'impressionismo, ma diventa un punto di partenza per la modernità.
Forse più Cézanne con Picasso, o no?
Diciamo che Cézanne viene prima perché è il cubismo di Picasso che accoglie proprio questa scomposizione dell'immagine che Cézanne aveva inaugurato, scomposizione geometrica dell'immagine, ma nei primi anni 20, nel periodo del cosiddetto ritorno all'ordine, questo nuovo classicismo di Picasso, ecco tornare fuori l'influsso delle bagnanti di Renoir, forme più morbide, più monumentali, e quindi l'uno e l'altro sono stati importanti. Le demoiselles erano nate dopo Cézanne, diciamo, le demoiselles sono proprio figlie di Cézanne.
Di Cézanne.
Corbi lasso monte calo simi a a fursti malo
apa lama risti cota stock var instigator rota solti solti.
Ecco qua Cézanne e Renoir, capolavori dal Musée de l'Orangerie e dal Musée d'Orsay a Palazzo Reale fino al 30 di giugno e, come vi dicevo poco fa, è una mostra molto interessante perché fa questi accostamenti tra i due grandi dell'impressionismo e permette proprio di mettere a confronto la cifra diversa, la loro diversa pennellata, la concezione diversa tra quella di Cézanne più geometrica, più decisa, quella di Renoir più sfumata, più armoniosa. È davvero un percorso interessante. E poi c'è un'altra mostra a Milano in questo periodo che dire che è un incanto è poco, soprattutto se amate l'arte antica, perché è la prima volta nella storia che sono stati riuniti i vari elementi del politico agostiniano di Piero della Francesca e vengono da alcuni dei musei del mondo, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, e sono veramente un incanto al museo Pol di Pezzoli.
La stanza che ospita uno dei capolavori di Piero della Francesca è un incanto. Per la prima volta, infatti, sono state riunite 8 tavole che compongono il Polittico agostiniano, la pala che il grande maestro finì di dipingere nel 1469 per l'altare maggiore della chiesa degli Agostiniani al borgo di San Sepolcro, vicino Arezzo. Grazie ai prestiti di grandi musei, prestiti eccezionali, vediamo riunite 4 opere che vengono dalla Free Collection di New York. Il Sant'Agostino viene dal Museo di Lisbona, il magnifico San Michele Arcangelo dalla National Gallery di Londra e la Santa Pollonia, di piccolo formato ma incantevole, dalla National Gallery di Washington. Dunque 8 pannelli ed è quel che resta di questo Polittico. La tavola centrale, che probabilmente raffigurava l'incoronazione della Vergine, finora non è stata rintracciata, addirittura da quando il Polittico fu smembrato e disperso alla fine del XVI secolo. Un'occasione straordinaria dunque di vedere le tavole riunite, è la prima volta che vengono riunite, dovute all'intraprendenza della nuova direttrice del Museo Pol di Pezzoli, Alessandra Quarto.
È la prima volta in assoluto perché è stato già riunito altre nel 1996 qui al Pol di Pezzoli, nel 2013 alla Free Collection e nel 2018 al Museo dell'Hermitage, ma non sono mai arrivati tutti i pannelli superstiti, quindi gli 8 attualmente superstiti, e quindi questa è la prima volta che, grazie alla collaborazione con i musei prestatori, è stato possibile avere questa straordinaria mostra che ha dato anche il via ad una serie di indagini approfondite, scientifiche. Quindi non è soltanto una riunione, è una riunione che ha dato la possibilità di andare ad indagare e di risolvere una serie di enigmi che c'erano dietro queste tavole, quindi ha un valore scientifico molto importante. Per questo che i musei hanno dato l'ok, anche perché le tempistiche erano stringenti. Vi dico solo che normalmente una richiesta di prestito va evasa 13 mesi prima di una mostra, in questo caso non c'erano 13 mesi prima perché abbiamo colto l'opportunità della chiusura temporanea della FRIC e quindi tutti hanno, come dire, chiuso un occhio in questo caso, perché il progetto scientifico era davvero un progetto importante.
Perché stiamo parlando di musei in tutto il mondo,
sì, la Free Collection
dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra,
il Portogallo, il Sant'Agostino è patrimonio nazionale del Portogallo, quindi abbiamo parlato con il Ministero della Cultura portoghese e poi la National Gallery di Londra, la National Gallery of Art di Washington e la Free Collection di New York e il Museo Pol di Pezzoli.
Questi studi e approfondimenti di cui ci faceva cenno hanno portato a nuove considerazioni, a qualche nuova, non dico scoperta, ma insomma li conosciamo meglio.
Assolutamente sì. Allora, grazie alla Fondazione Bracco, qui al museo in situ abbiamo fatto le indagini sulla nostra tavola del San Nicola da Tolentino, ma anche la National Gallery di Londra ha fatto le indagini sul San Michele, così come a Washington. Sono venuti fuori una serie di dati straordinari, come per esempio si è scoperto la tecnica pittorica utilizzata da Piero. Piero ha utilizzato l'olio come i fiamminghi, quindi una pittura d'olio, perché aveva conosciuto i fiamminghi nelle corti di Urbino, di Ferrara, ed è stato possibile conoscere questo dato dalle indagini. Abbiamo potuto verificare che la carpenteria
non sono state
fatte, anche perché la tecnologia è cambiata, quindi adesso sono indagini diagnostiche d'avanguardia. La carpenteria lignea su cui ha realizzato il Polittico è una carpenteria che era molto precedente al Polittico, quindi lui ha dovuto lavorare su una carpenteria medievale.
Allora, avete sentito che con questa mostra si sono approfondite, ci sono state delle indagini che hanno permesso di conoscere meglio l'arte di Piero della Francesca. Allora, Polittico agostiniano al Museo Pol di Pezzoli fino al 24 di giugno. E con questo termina qui i Girasoli, tra poco arriva il cinema che vedo che si sta già preparando e i Girasoli vi dà appuntamento a sabato prossimo, sempre verso le 13.15, 13.20 dopo il notiziario. Un caro saluto allora da Tiziana Ricci, ripeti perché era chiuso
Manuela
il microfono.
Cinno.
Ciao a tutte e a tutti.